In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo il Signore e affidiamoci alla sua misericordia. Chiediamo il dono dello Spirito. A Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, donaci il tuo sguardo d'amore. Facci comprendere quale dono grande ci hai fatto nel tuo figlio fatto carne, che ci ha svelato senza ombre il volto tuo, il tuo amore. Perdona la nostra chiusura, perdona i nostri cuori chiusi a quest'amore, perdona i nostri occhi incapaci di riconoscerti. Donaci la libertà che viene dalla grazia, dalla fede e dalla speranza, nel Figlio tuo Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Mettiamoci di fronte a questo testo, il capitolo 10 di Giovanni, che è un passaggio particolare, un punto di snodo particolare del racconto del Vangelo di Giovanni, che ci sta introducendo man mano sempre più in questo mistero, svelato fin dall'inizio, ma che man mano stiamo scoprendo, e ogni volta che scopriamo ci ritroviamo sempre più impreparati per certi versi a raccoglierlo. Prendiamo il capitolo 10 al versetto 22, abbiamo letto fino al 21, continuiamo l'ultima parte del capitolo 10. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Ecco, ripercorriamo nel silenzio ognuno questo passaggio. Abbiamo letto, abbiamo ascoltato questa seconda parte del capitolo 10, che per certi versi si ricollega con la parte precedente, tanto più che c'è ancora un riferimento esplicito a quell'immagine del pastore e delle pecore. Viene ribadito al versetto 27 che 26-27 che ci sono, ecco, quelle pecore, le mie pecore che ascoltano la mia voce, io le conosco e se mi seguono. C'è questo aggancio alla parte precedente e tuttavia c'è uno sviluppo, se non altro segnato anche da un passaggio, no, nel racconto. Abbiamo sentito, ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione, c'è un piccolo incipit, una piccola introduzione di questa parte seconda del capitolo 10, con anche, ripeto, una piccola nota narrativa. Si parla di un'altra festa, viene ribadito che siamo a Gerusalemme, e si parla appunto di un'altra festa ricorrente in questo momento in cui Gesù si trova lì, la festa della dedicazione del Tempio. È una festa che Giuda Maccabeo aveva istituito nel 165 avanti Cristo, quando il Tempio, che era stato sconsacrato, saccheggiato da Antioco IV, viene riconsacrato, non ricostruito, non era stato distrutto, ma era stato, ripeto, sconsacrato, praticamente dedicato alla divinità, a Zeus. C'era stata messa una statua di Zeus da parte di Antioco IV, che aveva saccheggiato il tesoro. Più che altro non era un motivo religioso il suo, gli servivano fondi economici, sapete com'è, quando non si sa dove prenderli. Razziò il Tempio e questo fu visto come un grande sacrilegio. Da lì ci fu la rivolta maccabaica, eccetera. Quando appunto si poté riconsacrare il Tempio nel 165, questo fu, ecco, una data memorabile che rimase anche appunto come festa, viene ancora celebrata, no? Come festa, no? Nel calendario ebraico, perché ricorda comunque quel luogo santo, no? È un caso che si faccia riferimento a questa festa, un riferimento preciso, storico, no, di questo episodio, o c'è anche un significato simbolico? Un po' difficile magari trovare, no, un riferimento simbolico. Beh, certo, il discorso che segue, abbiamo sentito, fa riferimento a Gesù come Messia e figlio di Dio. Quindi in un certo senso fa riferimento alla santità del Signore. Poi lo troveremo questo più avanti nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, l'abbiamo trovato nel capitolo 2, quando Gesù caccia i venditori del Tempio. Quel riferimento al Tempio che ha in qualche modo consumato, terminato quasi il suo senso, perché adesso c'è il Signore, c'è Lui. Forse potrebbe essere questo il motivo che sottolinea, ecco, queste parole di Gesù proprio in quel momento, in quella festa. C'è anche un altro riferimento: Gesù camminava nel Tempio nel portico di Salomone, quindi riferimento a Salomone. Sono luoghi, date, luoghi reali, non inventati, però ecco, il fatto che vengano citati in modo così esplicito, no, fa pensare anche qui. Salomone, l'unto, il re, ancora una volta. Siamo nel Tempio, siamo nel luogo costruito da Salomone. Questo riferimento a Salomone è per ricordare appunto che è lui che aveva costruito il Tempio, no? Il primo Tempio. E proprio in questo luogo i giudei gli si fanno attorno a Gesù. per accusarlo, non per credere, non per comprendere, accogliere il Cristo, ma per accusarlo. E dietro quella domanda non c'è realmente un'apertura, ma anzi, come scopriremo, vedremo subito dopo, no? C'è una chiusura totale di fronte a Gesù. In realtà, ancora una volta, anche qui, c'è sempre la proiezione di una realtà che ci mette davanti quello che stava accadendo quando viene scritto il Vangelo, come già vi ho detto più volte. Anche perché l'abbiamo ascoltato come riferimento anche al versetto 14, quando Gesù dice, parla prima delle pecore, lui pastore, e di altre pecore, poi al versetto 16, che non provengono da questo recinto, e prefigura già appunto quell'apertura che avverrà appunto nell'annuncio del Vangelo, ovviamente dopo la Pasqua di Gesù. Anche qui c'è un riferimento in fondo a realtà, situazioni che saranno appunto quelle dopo la Pasqua, di un rifiuto di Gesù. Voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Non fate parte delle mie pecore. Come una realtà già data. Ecco, ripeto, sta fotografando la situazione successiva, quando appunto i giudei di fatto non accolsero, almeno una parte sì, cioè i primi cristiani erano giudei, i primi che si convertirono, gli apostoli stessi, altri, ma la maggior parte appunto non credettero. Non fate parte delle mie pecore. È la situazione, ripeto, che avverrà avanti nell'annuncio del Vangelo. Gesù sottolinea invece le opere, no? Parlando con loro. Alla domanda, sei tu il Cristo? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. E Gesù dice, ve l'ho detto e non credete. Vedete, è allusivo. Fa riferimento in realtà sempre a quelle pagine che abbiamo già sentito, no? Percorso nei capitoli precedenti, dove Gesù dice di sé, no? Che è il Messia. Però in realtà, vedete, attenzione, ci sono tutte quelle formule, io sono la luce, io sono... Ma attenzione, anche nel Vangelo di Giovanni non troveremo mai Gesù che dice io sono direttamente, no? Il Messia. O il figlio di Dio. Anche dopo, attenzione, è detto tra le righe, perché ho detto sono figlio di Dio, in realtà non l'ha mai detto, versetto 36, tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio, nella citazione che ha fatto, perché non l'ha detto io sono figlio di Dio. E non c'è quella formula tipica, io sono, no? Anche il Vangelo di Giovanni, che come vediamo in realtà proietta su Gesù attraverso quella formula io sono, quella che è poi la fede della Chiesa, della comunità, molto spesso. Parole che Gesù storico probabilmente non ha mai detto, ma che sono la professione di fede della comunità cristiana. Anche Giovanni, vedete, che fa tutto questo, non farà mai dire a Gesù esplicitamente io sono il Cristo. Perché è atto di fede. E perché storicamente, questo è vero, c'è una dimensione di svelamento del Messia, del Cristo, che chiede assolutamente quest'atto di fede. Anche Giovanni rispetta questo, anche l'Evangelista Giovanni rispetta questo dato di fatto della rivelazione cristiana. Una rivelazione di un Dio che non si impone con la forza. o per forza. Ma chiede l'atto di fede, un atto di fede. Chiede un riconoscimento. Questo è un dato di fatto che ci interroga, ci interpella anche oggi, ancora oggi, anche a noi. E per questo ci fa testimoni. La testimonianza nasce proprio da questo, il bisogno di una testimonianza della Chiesa, proprio perché lo svelamento di Dio già in quel momento, storicamente in Gesù Cristo, è avvenuto in questo modo. È uno svelamento, una rivelazione che in un certo senso per certi versi è ancora un nascondimento, un nascondersi, no, nell'umanità nostra, fatta propria, assunta. Ma ci sono le opere, insiste. Il termine che ricorre di più, no? Stiamo attenti sempre quando leggiamo Giovanni, vi ho detto attenzione ai termini, ma non solo Giovanni, questo vale per, ma Giovanni in modo particolare, perché Giovanni quando, ecco, il tema portante lo ripete più volte, quindi non è difficile cogliere, no? I termini chiave, e poi c'è sempre poi un'affermazione centrale, no? Che fa un po' da fulcro, da cardine, su cui gira, ruota il racconto, le parole, i discorsi di Gesù, no? Ruotano sempre su un'affermazione chiave. Ecco, ripeto, qui nel nostro caso non è difficile riconoscere, no? Sia l'uno che l'altro, cioè le parole chiave, come anche la, ripeto, l'affermazione chiave, la frase centrale. Allora, parla di opere, e questo termine ricorre continuamente, le opere, per, no, per quali opere? No? Le opere buone, eccetera. Sono le opere che svelano chi è Gesù. Più che le parole. Sono le opere. Ma queste opere per loro, per i giudei, rimangono impenetrabili. Non le colgono, o non ne colgono il senso, il significato più profondo. E non credono. Gesù di nuovo riafferma quella parola che abbiamo già sentito, no? Del pastore che con la sua voce si riconosce, le pecore lo seguono. Vedete che c'è un connubio di una parola, sì, ci sono le parole, ma c'è la presenza del pastore visibile, al di là delle parole, che possono seguire, che le pecore possono seguire, dietro i cui passi camminare, possono vederlo. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno. Ritorno a questo, abbiamo già sentito più volte. Questa è la promessa di Dio, di Gesù. In Gesù la vita eterna. Ed è bello perché qui compare un'altra immagine. Parla di qualcosa che non può essere strappato dalla mano, dalla mia mano, e poi aggiunge dalla mano del Padre. La sua mano e la mano del Padre vengono messe in parallelo. si dice la stessa cosa dell'uno e dell'altro: nessuno le strapperà dalla mia mano, il Padre mio che me l'ha dato è più grande di tutti, nessuno può strappare dalla mano del Padre. Vedete, come se fosse la stessa mano, la mano di Gesù e la mano del Padre. È un'immagine che dice ancora di più l'intimità, la vicinanza. Ci fa pensare a qualcosa che appunto uno tiene stretto in mano, no? È difficile aprire, no? Una mano chiusa, no? Che protegge. Ed è dell'uno quanto dell'altro, come dell'altro. Per arrivare alla frase, ecco, centrale, no? Quella che fa da, come dicevo, cardine su cui ruota, no? Il discorso, il racconto e le parole di Gesù. Io e il Padre siamo una cosa sola. Affermazione chiara, inequivocabile. Difficile, no, per i testimoni di Geova provare a spiegare in altro modo questa frase o altre simili che troviamo. Vabbè, loro poi fanno i loro soliti salti, i loro soliti salti pindarici, ma qui non si può saltare, cioè qui io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Padre. Un'unità totale, una cosa sola, che prima che essere un'affermazione ontologica dell'unità di Dio, no? Nella Trinità, è realmente l'affermazione di una intimità profonda del Figlio nel Padre, detta e messa sulle labbra di Gesù, uomo, dice anche questa intimità profonda sua, a cui poi siamo invitati anche noi a partecipare, in cui siamo invitati anche noi ad entrare. È uno sguardo sul mistero di Dio che, ecco, si svela. Io e il Padre siamo una cosa sola. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Un'affermazione del genere scatena questo rifiuto, anzi, qualcosa di più del rifiuto, volontà di ucciderlo. È già stato detto altre volte, già al capitolo 5 era stato detto, no, esplicitamente che volevano ucciderlo perché si faceva uguale al Padre, perché chiamava Dio appunto Padre, dice lì al capitolo 5 alla fine, e qui al versetto 18, e qui è ribadito in un modo ancora più esplicito: io e il Padre siamo una cosa sola. Vogliono lapidarlo. E si crea questo momento qui di dialogo che approfondisce quella frase, quell'affermazione, ripeto, già di per sé chiara per noi cristiani, no? Ed ecco che nasce questo confronto per approfondirla ancora. Gesù disse loro: vi ho detto, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Gesù risponde di nuovo, mettendo al centro le opere buone, le chiama, le opere buone, sono caratterizzate, ecco, in quella parola, come il pastore buono, bello, anche le opere. la qualità di quelle opere. Questo, vedete, poi riguarda anche noi, le opere buone, che vengono appunto viste qui come proprio il dono del Padre, da parte del Padre. E è vero questo. È tanto più vero in noi. Se è vero in Gesù, è vero in Gesù in assoluto. È tanto più vero in noi che se c'è qualcosa di buono, da Lui viene, dal Padre, da parte del Padre. Gesù riconduce tutto al Padre, no? E ripeto, è qui la rivelazione cristiana, poi, in fondo, ricondurre tutto all'unità del Padre, appunto, nelle cose che facciamo, in quello che siamo, di buono. Se c'è qualcosa di buono, ripeto, viene da Lui e ci riconduce a Lui. In fondo sono come quei rivoli che possiamo seguire per arrivare appunto alla sorgente. E la fede è appunto accogliere la sorgente, arrivare alla sorgente, riconoscere la sorgente. Quello di cui invece si macchiano di come incapaci e mancanti i giudei. Anzi, dicendogli non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia. Per una bestemmia. Perché tu che sei uomo ti fai Dio. Tu che sei uomo ti fai Dio. Ripeto, emerge qui piuttosto una parola che forse più che nel contesto immediato è la diatriba e lo scontro che è avvenuto poi dopo nell'annuncio di Gesù. Ma forse richiama anche qualcosa che storicamente forse non è avvenuto prima, ma è stato il motivo poi della morte di Gesù, o uno dei motivi certamente. Quell'accusa e quella parola bestemmia che è ritornata nel Sinedio, quando Gesù viene condannato nel Sinedio. Bestemmia, cercando a tutti i costi di tirar fuori da Gesù non stesso quell'affermazione per poterla accusare, perché c'erano alcuni che lo accusavano falsamente, ma per costringere Gesù finalmente a dire no, lui stesso, e lì lo dice. Come strappare da Gesù, dall'uomo Gesù, quell'affermazione, no? Se era lui il figlio di Dio, del Dio benedetto. E Gesù ancora una volta anche lì non l'ha negato, anzi, lì diventa il motivo, appunto, uno dei motivi, sicuramente, della sua condanna. La bestemmia. Che invece appunto è il grande mistero, ci sta ribadendo l'Evangelista e tutta la tradizione cristiana del Nuovo Testamento, ci ribadiscono continuamente che questo è il grande mistero di fronte al quale ci troviamo in Gesù. Vero uomo, vero Dio. Io e il Padre siamo una cosa sola. E siamo davanti al volto del Padre che si svela in quelle opere. Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia. E ma allora, vedete, non siamo nemmeno capaci di riconoscere le opere da dove arrivano. E questa è la famosa bestemmia contro lo Spirito Santo, no? di cui si parla nel Vangelo di Luca, di Marco. È questa. Il non riconoscere, il non arrivare alla fonte di quelle opere. Anzi, dire esattamente il contrario. Dicevano che era un indemoniato, al versetto 21 avevamo letto. Anche se poi, punto, ancora una volta, può un indemoniato aprire gli occhi ai ciechi? Come a dire, oh, come siamo duri. Gesù apre gli occhi ai ciechi e però rimangono chiusi invece gli occhi di chi non vuol credere. Sono più dure delle pietre che hanno preso in mano. E forse questo, ripeto, ci deve far riflettere, perché ecco, ci deve far pensare anche in qualche modo a noi, quando noi stessi non riconosciamo le opere buone e non le viviamo, non le facciamo noi stessi poi. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? E cita il Salmo 82, versetto 6, dove c'è questa espressione, no? Gesù cita apposta, e secondo un modo, una modalità anche rabbinica, no, della citazione, un po' decontestualizzata, perché lì è detto in negativo, nel Salmo. Invece Gesù la traspone in via positiva, no? Gli ha detto voi siete dei. Perché Gesù la traspone e ne parla proprio riguardo a chi ascolta la parola di Dio, o almeno coloro che ne sono stati destinatari. E se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi. A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, vedete, ecco qui probabilmente il collegamento da quella con la festa, la dedicazione, no? Quando fu consacrato o riconsacrato, meglio, il tempio. Credete in un tempio? Pensate di trovare Dio in un tempio consacrato dagli uomini. E non lo riconoscete in me, che sono il consacrato da Dio, dal Padre, e mandato nel mondo. E ripeto, ancora una volta, sempre uscendo fuori dal contesto, no? Dobbiamo leggere anche rispetto a noi, no? La necessità sempre di fondare la nostra fede sulla persona di Gesù. E direi nient'altro, no? Perché anche noi rischiamo spesso, no, di scivolare, fare di luoghi di incontro con Gesù i luoghi invece, tra virgolette, sacri. Ma se un luogo è sacro, lo è solo perché c'è Gesù. C'è Gesù. Non perché è consacrato a Gesù. C'è Gesù. Così una chiesa, un santuario, un luogo di pellegrinaggio, eccetera. Non ci sono luoghi sacri. Questo è pagano. questo è pagano. I pagani erano i luoghi sacri, no? Alle varie divinità. Molto spesso i cristiani in quei luoghi hanno costruito delle chiese, molte chiese o santuari sono costruite su luoghi che prima erano dedicati a culti pagani, pure qui da noi, diversi santuari in Calabria sono proprio costruiti su luoghi dove c'erano, ripeto, culti pagani. Ma non per sostituirli, no? E rimanere nella stessa riga, no? Linea, ma per far comprendere appunto che è Cristo, la sua persona, il luogo santo dove incontrare il Padre, è la sua persona. Ecco, stiamo attenti, no? In questo, perché torno a dire, è vero che abbiamo bisogno di luoghi, ma molto relativamente, perché è Cristo che, ripeto, fa santo un luogo, qualunque luogo da questo punto di vista, può diventare terra santa. Non c'è bisogno di correre in terra santa, da questo punto di vista diceva un padre del deserto a un giovane monaco che voleva andare a tutti i costi in terra santa. Dove tu sei, là, se incontri il Signore, là è terra santa. La terra santa è là dove incontriamo il Signore. Poi, ripeto, non fa male andare in certi luoghi che possono, come dire, essi stessi diventare annuncio, no? Il senso di andare in terra santa piuttosto che in un altro luogo è proprio quello di ricevere un annuncio. Ma se non ascoltiamo, no, la sua voce e non lo seguiamo soprattutto, no, non serve a niente. Potremmo essere davanti a lui, come è capitato ai giudei, e non riconoscerlo. Ci può capitare perfino questo. Gesù ci sta parlando in qualcuno, magari in un povero che bussa alla mia porta, come ci sono dei racconti, no? C'è un racconto bellissimo, dice, un povero che bussa alla mia porta, era Gesù che stava bussando, no, va via, sto aspettando il Signore. E invece era lì il Signore. No? Ecco, siamo attenti, no, a questo. Se non compio l'opera del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Viene ribadito, vedete, sempre la stessa cosa, no? Credere alle opere, credere alle opere, no? Credere a Lui significa credere alle sue opere, viceversa. Non c'è contraddizione in Gesù, non c'è nessuna contraddizione in Gesù. Questo fa pensare invece alle nostre contraddizioni, il che fa capire che siamo sempre molto lontani, no? In un certo senso da quella pienezza, no? Del Figlio. Se fossimo totalmente nel Figlio, anche noi non ci dovrebbe essere contraddizione tra l'essere e quello che facciamo e manifestiamo. Solo in Gesù non c'è contraddizione. Quello che è anche quello che fa, e quello che fa esprime ciò che è pienamente. Il Padre in me, io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. In realtà storicamente questo è avvenuto, è vero che cercavano di catturarlo più volte Gesù. anche negli altri Vangeli c'è qualche passaggio del genere, e per cui effettivamente sì, storicamente bisogna pensare che Gesù a volte sia proprio dovuto fuggire per salvarsi. Verrà il momento in cui, ecco, non fuggirà più, pur avendo avuto magari la possibilità di farlo, no? Ma Gesù si rende conto che a un certo punto non può più fuggire questa sorte, che purtroppo era già stata prefigurata, annunciata chiaramente storicamente da queste situazioni. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Al di là del Giordano, vedete, Gesù che deve uscire, ecco, no? Dalla Terra Santa, no? Cioè, il santo che deve uscire, esce dalla Terra Santa, perché non l'accoglie. Gerusalemme che non l'accoglie. Paradossale, no? Paradossale. Quel tempio, quella città, quella terra, che era il luogo, lo scenario della rivelazione di Dio, è ancora il luogo dove Dio si sta rivelando, e allora, come adesso, adesso come allora, non è accolto. Molti andarono da lui. È bella questa immagine con cui ci lascia questo capitolo, no? E vedete che in realtà c'è sempre questo movimento, no? Rifiutato, però c'è qualcuno, molti anzi, dice, più di qualcuno, molti. Beh, forse anche qui sempre la prefigurazione di quello che poi avverrà, che avverrà dopo. Però è bello, ecco, questa immagine, perché ci lascia appunto immaginare questo Gesù che attrae a sé. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Beh, è una frase che ancora una volta serve un po' anche a ridimensionare Giovanni. Non sappiamo se in tutto questo ci sia anche qui sempre un risvolto di quello che è avvenuto dopo la Pasqua. Quasi che alcuni gruppi abbiano voluto mettere più fedeli, vicini, si parla di discepoli di Giovanni, non evangeli, no? Qualche volta, che non ci siano stati dei gruppi, ecco, che abbiano messo un po' Gesù e Giovanni quasi come due, no? Possibili pretendenti alla figura messianica, di Messia. Non sappiamo se qui c'è dietro anche questa toccatina polemica, no? Contro chi vorrebbe mettere forse Giovanni sul livello di Gesù. Ma certo è che in tutto il percorso, no, del Vangelo di Giovanni e anche negli altri, la figura di Giovanni viene presentata come la figura di colui che annuncia il Signore con umiltà. Doti e note certamente reali nella figura di Giovanni, che non si è messo al centro. Vedete, questi siamo noi. È molto attuale anche questo, eh? Perché quante volte oggi nella Chiesa alcune figure, prendete, che ne so, mi viene in mente Natuzzi, no? Che adesso si è avviato pure il percorso di canonizzazione, no? E ci sono alcune persone che invece, ecco, idolatravano, idolatrano, no? E lei stessa, che non voleva assolutamente questo, no? che è sempre un buon segno, no, perché quando uno invece l'accetta lì non è un buon segno di santità. La storia si ripete, anche è successo anche di Giovanni, no? Giovanni non si è mai messo al centro, però appunto qualcuno dopo di lui ne voleva fare, no, il Messia. Abbiamo sentito anche, no, nella lettura che avevamo già visto, abbiamo ascoltato ieri, Giovanni che nega: non sono io il Cristo, no? Non sono io. E vedete, ripeto, in realtà siamo davanti proprio al Cristo che è lui stesso a non dirlo mai. Non dirlo mai. E va riconosciuto. E ancora una volta, i segni. Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma quello che ha detto Giovanni di Gesù era vero. Era vero. La verità. Che si legge in quel segno, nei segni, no, che Gesù ha compiuto. Ancora una volta, le opere che manifestano. Questo è chiamato, sono chiamate segno. Ci sta preparando al capitolo successivo, dove troveremo il grande segno, l'ultimo, definitivo. Meglio, il penultimo. L'ultimo delle opere, tra virgolette, straordinarie, compiute da Gesù. Poi arriverà l'ultimo, il grande segno. Ma appunto, nei prossimi due capitoli, appunto, troveremo proprio questo annuncio e questo riferimento, no? E qui è come se stesse preparando questo nostro sguardo, pensando a questi che vanno da lui, sono attratti comunque da Gesù e credono. E in quel luogo molti credettero in lui. In quel luogo, vedete? In quel luogo. Non è questione di luogo. Quelli che erano a Gerusalemme, nel luogo giù, il luogo era quello giusto. Il Tempio. Per il quale avevano fatto una guerra per, no, rimpossessarsene e riconsacrarlo. Alla fine non è quello. Non è il luogo che fa la fede, è Gesù. Affidiamoci al Padre come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.